Si vede?
No.
Allora. Bene, ci siamo lasciati con. Allora, recuperiamo quella frase bellissima della donna. Ecco, ci siamo lasciati con questa falena. Quindi, torniamo al fondamento dell'Islam. Abbiamo detto. Fondamento dottrinale dell'Islam è la massima trascendenza di Dio. Questo bisogna tenerlo presente, la massima trascendenza, per questo che rifiutano l'incarnazione, rifiutano il concetto di Trinità, perché inficia questa assoluta alterità di Dio, rispetto al quale l'uomo è polvere e cenere. Torniamo a ripeterlo. L'uomo chi è? Diciamo, il fedele chi è? Il servo, il sottomesso ad Allah, però sottomesso nell'accezione positiva, qui non c'è nulla di negativo. Colui che trova protezione, pace in Dio, tanto da potersi abbandonare, ecco, sottomissione come abbandono, ecco, diciamolo così. Quindi nell'Islam la fede è veramente tutto, la fede è tutto. È anche superiore alla carità. La fede, l'abbandono alla divinità, il trovare protezione, ecco, in questo abbandono è talmente alto da superare anche la carità. Perché per l'Islam l'uomo non è stato creato per amare Dio, ma per servirlo. L'obbedienza precede la carità. Quindi per questo la professione di fede, shahada, la shahada, che l'abbiamo detto tante volte stamattina, suona così: non c'è divinità eccetto Dio, e Maometto, Muhammad, è l'inviato di Dio. Quindi, perché vi dico queste cose? Perché dobbiamo tenerlo presente per questo percorso che stiamo facendo. Se per l'Islam, diciamo, integrale, quello, diciamo, dei teologi, se è blasfemo parlare di mistica dell'io Dio, cioè dell'unione, cosa che il Sufi invece ci porterà lì, è altrettanto pericoloso parlare di mistica d'amore. Perché l'amore porrebbe sullo stesso piano chi si ama. Ecco perché l'Islam, diciamo, integrale, ecco, diciamo così, non mistico, quello giuridico, che si ferma al Corano come testo giuridico, non coltivano tanto il rapporto d'amore tra Dio e l'uomo. Se voi leggete il Corano, non si parla del rapporto d'amore uomo e Dio. Di obbedienza sì, di affidamento sì, ma non di questo rapporto d'amore. Non ci sono delle pagine come possiamo trovare noi in Isaia, in Geremia, no? Queste immagini che ho disegnato sulle palme delle mie mani, cioè queste cose. Perché sarebbe mettere sullo stesso piano l'uomo e il divino, capite? Deve esserci totale alterità. Cosa che la tradizione sufi supera, perché ha bisogno di questo. Cioè, abbiamo detto stamattina che i sufi, le prime confraternite sufi, avevano bisogno di oltrepassare l'aspetto giuridico. Questo è importante. Quindi, certo che per l'Islam classico, queste due posizioni, o meglio il sufismo e quella mistica, diventa fumo negli occhi ben presto. Maometto, ecco, questo ci tengo a dirlo, Maometto imparò molto dal cristianesimo e dall'ebraismo. Teniamolo presente. Tant'è venuto stamattina che c'è una sura del Corano in cui si dice chiaramente che per vivere secondo Allah bisogna mettere in pratica tutto ciò che è scritto nell'Antico Testamento, nella Torah, parla di Torah, e poi nel Vangelo. Perché Maometto conosceva bene, tutto, bene, conosceva la Torah e l'ebraismo? Perché frequentava comunità ebraiche, ad esempio. L'ebraismo, pensate che quando è arrivato, non l'ho detto stamattina, ma quando Maometto arriva a Medina, dopo essersi trasferito dalla Mecca, lui diventa uno statista e addirittura diventa il capo di cinque tribù. Cinque tribù, tre animiste, e poi due comunità ebraiche. Quindi lui ha tenuto insieme anche le due comunità ebraiche. Quindi le valorizzava in qualche modo e ha imparato ovviamente dall'ebraismo tutto questo. Viene in contatto anche con il cristianesimo, ma con un cristianesimo particolare, quello nestoriano monofisita, che negava l'unione ipostatica. Cioè, in ultima analisi, viene in contatto con quel cristianesimo eretico che rifiuta la divina umanità di Gesù. Per questa eresia, e quindi per il cristianesimo conosciuto da Maometto, Gesù è solo uomo. Ecco perché per lui l'idea che poi arriva dell'incarnazione del Dio che si fa di questa unione. Quindi bisogna tenere presente anche con quale ebraismo e con quale cristianesimo Maometto è venuto in contatto, perché se ne è lasciato influenzare. Ma torniamo alle confraternite. Le confraternite sono questi fenomeni che nascono subito nell'Islam di donne e uomini che in qualche modo cercano un'unione col divino. Non è soltanto questione di avere fede in un Dio, abbandonarsi o credere all'unico Dio, alla professione di fede. Ma loro cercano qualcosa che le potesse fare esperienza, far fare esperienza dell'unione. Quindi si afferma la convinzione per cui l'amore del servo verso il suo signore provoca l'amore del signore verso il suo servo. E questo amore conduce all'unione. In un famoso hadith, si chiamano così degli aneddoti, non troviamo questa frase questo versetto nel Corano, ma è una tradizione orale che ha la stessa valenza del Corano, troviamo, ecco questo è solo per dirvi quello che dicevo del cristianesimo nestoriano monofisita. Comunque, in questo hadith, in questo racconto, si dice: Allah dice, e il mio servo può ulteriormente avvicinarsi a me con le opere di devozione a tal punto che io lo amo, e quando lo amo, io sono il suo orecchio con cui ode, il suo occhio con cui vede, la sua lingua con cui parla, la sua mano con cui afferra. Questo si afferma nelle prime comunità, si recita nelle prime confraternite sufi. E guardate che questo è veramente rivoluzionario rispetto a quello che si respira nell'Islam classico, diciamo. Quando io lo amo, io divento l'orecchio con cui ode, il suo occhio con cui vede, la sua lingua con cui parla, la sua mano con cui afferro. Questa unione incredibile che era rifiutata dall'Islam classico. E questo per dirvi la mistica dove porta. La mistica è come se correggesse, come se, o meglio, portasse a compimento, la mistica in tutte le tradizioni porta a compimento la narrazione teologica di quella tradizione, in questo caso dell'Islam. Quel mistico che poi vedremo, Al-Allaj, scrive: il vero pellegrinaggio è quello che si fa non andando alla Mecca, ma scendendo nel profondo del cuore. Pensate la rivoluzione che si sta affermando nel sufismo. Abbiamo detto che uno dei cinque pilastri era la visita alla Mecca, il pellegrinaggio alla Mecca, e lui, qui siamo in epoca medievale, arriva a dire: non basta andare alla Mecca. Non sta a criticare, non dice di non andare, e come dice, è ancora esteriore, ma scendendo nel profondo del cuore, lì c'è il vero pellegrinaggio. È impressionante. Quindi, per la tradizione sufi, l'uomo ha il compito, l'uomo, l'essere umano, ecco inteso, l'essere umano ha il compito di rendere pienamente visibile l'immagine divina in sé. In che modo? Spogliandosi di ciò che è umano e rivestendosi di ciò che è divino, fino a diventare uomo perfetto, uomo completo. C'è questo titolo che viene, chi è Maometto? Maometto è Al-Insan Al-Kamil, che significa proprio uomo completo, l'uomo portato, l'uomo sbocciato, l'uomo fiorito. Epifania divina nel cosmo. Capite chi è Maometto per la tradizione sufi? E guardate che questa cosa è importante. E qui andiamo a toccare un tema fondamentale, che mi dispiace un po', adesso che siamo un pochino forse più stanchi, ecco, ma qui andiamo a toccare il discorso centrale di oggi. Cioè, il discorso mistico, il discorso sufi, il discorso mistico, ci porta a dire che il cammino spirituale, che compito ha? Quello di portare l'essere umano alla pienezza di sé. E qual è la pienezza di sé? Manifestare la nostra natura divina. È quello che Maometto ha fatto. Maometto è Al-Insan Al-Kamil, non so, penso che si pronunci così, cioè è il pieno. E il divino, perché lui con la sua vita è arrivato. Il sufismo chiama questa realtà eterna di Maometto. Ma guardate che questo è il Cristo. Questo è il Cristo. Noi possiamo dire la stessa cosa di Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret chi è? È l'uomo che ha portato alle estreme conseguenze la sua umanità, tanto da manifestare il divino. Maometto lo considerano allo stesso modo. Maometto è l'uomo sbocciato, fiorito. Realtà eterna, cioè Maometto ha manifestato la sua realtà eterna. E questa realtà eterna si è manifestata nel tempo, nella persona storica del profeta. Quindi quello che noi chiamiamo il Cristo, loro lo chiamano realtà eterna di Maometto. Vi ricordate quando Gesù è stato portato fuori nel cortile, no? Dopo essere stato flagellato, è stato portato nel litostrato da Pilato e mostrato, e dicendo, ecce homo, ecco l'uomo. Ma voi sapete che quella frase non è soltanto guardate questo disgraziato come ridotto, cioè teologicamente significa ecco l'uomo, cioè ecco l'essere umano completo. Questo vuol dire l'ecce homo. Ha manifestato, è arrivato al compimento di sé, alla pienezza di sé, attraverso l'amore. Quindi questa realtà eterna di Maometto, teologicamente, credo che sia importantissima, perché è cristica. E qui siamo al centro della mistica di ogni tradizione, secondo cui il Logos divino, il Cristo, si compie pienamente attraverso la realtà eterna di Maometto, del Cristo, del Buddha e di tutti i personaggi che hanno manifestato in pienezza il divino. Ecco perché si dice che il Cristo è Gesù, o meglio, scusate, Gesù è il Cristo, ma il Cristo non è Gesù, non si esaurisce. Il Cristo è la pienezza dell'umano che manifesta, attraverso la sua esperienza storica, il divino. E sapere che nella teologia islamica, quella mistica ovviamente, perché questa è bestemmia per l'Islam, ma sapere che nell'Islam c'è una tradizione mistica che parla con lo stesso linguaggio, beh, questo è impressionante. E noi sappiamo che tutto questo tende a compiersi in ciascuno di noi. Cioè quello che ha vissuto Maometto, quello che ha vissuto Gesù, quello che ha vissuto il Buddha, cioè adesso aspetta ciascuno di noi. Siamo tutti in tensione verso questo compimento. Nel Nuovo Testamento abbiamo indicazioni che vanno in questa direzione. Secondo le parole di Paolo, quando dice in 1 Corinzi 15, affinché, cioè il cammino dell'uomo va avanti finché Dio sia tutto in tutti. Vuol dire che il compimento aspetta adesso a tutti, spetta a tutti. Colossesi dice, non c'è più greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Capite? Cristo è tutto in tutti. Bisogna portarlo a compimento. Efesini 4,6, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. E poi questo passo famoso di Paolo, 17-28, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Ora facciamo, dopo queste premesse, diciamo, di teologia mistica islamica, facciamo una panoramica di alcuni sufi per farvi vedere, solo per farvi così, prendere coscienza di cosa hanno scritto e chi fossero questi personaggi, maschili e femminili. Tenete conto che di tutti questi personaggi che noi adesso andiamo a vedere in breve chi sono, esistono i testi tradotti, quindi chi volesse approfondire, sappiate che abbiamo la fortuna oggi in italiano di poterli leggere. Il primo è proprio, siamo all'origine dell'esperienza. Quindi vi ho detto che le prime comunità sufi si muovono praticamente subito dopo la morte di Maometto. Qui siamo, tenete conto che Maometto muore nel 632 e beh, 10 anni dopo nasce questo Al-Hassan al-Bashri, non so se la S è Shri. Lui nasce a Medina da genitori schiavi, riscattati, conosce fin da piccolo violenza, guerre, conosce anche l'aspetto negativo di una religione. Gli fu chiesto che cos'è l'Islam e chi sono i musulmani. Lui risponde, sentite cosa risponde? L'Islam è nei libri, i musulmani nella tomba. A dire che non basta studiare, vedete, non basta professarsi musulmani, perché tutti finiscono nella tomba. Non basta studiare il Corano, perché rimane sui libri. Lui è un grande studioso, lasciò testi fondamentali di studio proprio anche sul Corano, del commento del Corano, ma è uno dei forse il primo grande mistico di questa tradizione. Ebbe a scrivere, vi riporto questi testi perché anche a me, no, una volta nella vita, poi non è che non debba, però sentite cosa dice: o uomo, vendi la tua vita presente per la futura e le guadagnerai tutte e due. Non vendere la tua vita futura per la tua vita presente, le perderai tutte e due. Agisci per questo mondo come se non esistesse e per il mondo a venire come se non dovesse mai cessare. È saggio che considera il mondo presente un nulla e in tal modo cerca l'altro mondo, invece di considerare un nulla l'altro mondo nella ricerca del mondo presente. Chi si accontenta senza esigere nulla e chi ha ricercato la solitudine lontano dagli uomini troverà la pace. Chi ha calpestato i suoi desideri carnali troverà libertà. Chi si è liberato dall'invidia troverà l'amicizia. Chi ha pazienza per un po' di tempo si troverà pronto per l'eternità. Quindi c'è già molto, si sente molto una spiritualità che poi sboccerà, ecco, in maniera grande successivamente. Rabia al-Adawiyya, questa donna incredibile. Rabia muore nell'801 dello stesso paese del precedente, muore per quell'epoca molto anziana, di grandissima profondità. Al centro della sua riflessione spirituale mise proprio l'esclusività dell'amore, cioè una donna che cerca l'unione con l'amato, l'unione. Per questo non si sposò. E guardate che non sposarsi in quella cultura, questo valeva sia per gli uomini che per le donne, era un assurdo. E le fu chiesto, questo è un aneddoto che è rimasto, le fu chiesto: ti sposerai? Rispose: il matrimonio è necessario per chi ha scelta. Quanto a me, non ho scelta. Sono del mio Signore e vivo all'ombra dei suoi comandi. La mia persona non ha alcun valore. Rabia l'avrete già sentita, adesso vi leggo due passaggi che probabilmente l'avete già sentita, questa è una frase che viene citata spesso quando si parla di Sufi, ecco. Però stupisce che una figura femminile abbia fatto storia, capite? E quello che ha contraddistinto la spiritualità di Rabia è stata proprio l'assoluta gratuità di Dio, cioè del rapporto con Dio. Fa passare l'idea che Dio non è un commerciante. Cioè, lei diceva, l'amore è senza perché. Io amo Dio non perché Dio mi dia qualcosa in cambio. È impressionante questo aver fatto saltare il commercio. Qui siamo di nuovo in Eckhart pienamente. Vi ricordate, non so, forse l'ho citato la scorsa volta, no? Eckhart dice: non facciamo di Dio una vacca da latte, no? Perché lo teniamo buono perché poi ci serve il latte e il formaggio, no? Cioè noi amiamo Dio per il latte, e no. Sì, l'amore è gratuito, l'amore è gratis, l'amore si ama perché si ama. La rosa è senza perché, no? Diceva Quindi lei si definisce, questa donna si definisce come senza speranza e senza paura. Senza speranza e senza paura. Sentite cosa scrive. In questo rapporto, in questa lettera che scriveva il divino. Tutto il bene che hai decretato per me in questo mondo, donalo ai tuoi nemici. E tutto ciò che hai decretato per me nel paradiso, concedilo ai tuoi amici. Io non aspiro che a te solo. Capite? Un amore che ama non per avere un bene su questa terra e neanche la speranza di un paradiso. E l'amore per l'amore. Due passaggi bellissimi. Un giorno le fu chiesto, un giorno dice: ogni patto ha una condizione, ogni fede una verità. Qual è la verità della tua fede? Risponde Abì. Non gli ho reso culto né per timore del suo fuoco né per amore del suo paradiso. Sarei stata allora come il cattivo salariato che lavora quando è pagato. Gli ho reso culto invece per amore e desiderio di lui. E poi questa è la frase che vi dicevo, sicuramente l'avrete sentito. Gli disse: Signora, dove stai andando? Cosa intendi fare? La vedevano. Sto andando in cielo per gettare il fuoco nel paradiso e versare acqua all'inferno. Non resterà così né l'uno né l'altro e apparirà colui che si cerca. Allora coloro che gli rendono culto volgeranno lo sguardo verso Dio senza speranze e senza timore e lo serviranno così. Se non ci fosse più speranza del paradiso e timore dell'inferno, non lo adorerebbero forse come il verace e non gli ubbidirebbero. Bellissima questa immagine. Vado a spegnere l'inferno e a bruciare il paradiso. Così non si agirà più per Dio, per paura dell'inferno o per desiderio del paradiso. Fantastico. Ecco, qui siamo veramente al centro del sufismo. L'amore per l'amore, senza speranza di paradisi e senza timore di inferno. Viene spesso rappresentata con un secchiello d'acqua e una torcia, questa donna, no? Questa santa. È una santa proprio nel mondo sufi. Rabia si rapportò sempre con un Dio verace. Il Dio verace è uno dei 99 nomi di Dio. Voi sapete che per l'Islam Dio possiede 99 nomi, i 99 bellissimi nomi di Dio. E e non un Dio dispensatore di doni eterni o eterne punizioni. 99 perché il centesimo è nascosto. Cioè, questa è una grande lezione che l'isma ci lascia. Possiamo anche chiamare Dio con 99 nomi, va bene, perché serve a noi, non dice qualcosa di Dio. Dio è verace, misericordioso, altissimo, potentissimo, però in realtà il vero nome di Dio è il centesimo, che non si sa, è sconosciuto. È stato detto di Rabia che fece il pellegrinaggio e che disse: la casa è un idolo adorato sulla terra, Dio non vi è mai entrato e non vi è mai uscito. Poi sono tantissimi è stato raccolto molto di questa donna e di un'altissima spiritualità veramente. Poi un altro personaggio interessante Dun al-Num al-Misri, detto l'egiziano, è un santo sufi. Fu considerato il patrono dei medici nei primi anni dell'età islamica in Egitto e si dice che abbia contribuito alla diffusione dell'ognosticismo nell'Islam. È considerato uno dei padri del sufismo, proprio uno dei capisaldi del sufismo. Studiò sotto la guida di vari insegnanti, viaggiò molto in Arabia, in Siria. Nell'829 viene arrestato, accusato di eresia, come cosa che capiterà a molti sufi, perché non, ovviamente portano avanti una spiritualità, una teologia che si discosta dai saggi, diciamo, teologi islamici. Viene rinchiuso nella prigione di Baghdad, poi fu liberato dallo stesso califfo, ecco. Morì nell'859. Esiste ancora in Egitto la sua lapide. Vi leggo questa cosa che non ve l'ho riportato, ma poi la cosa bella di questi sufi è che quando scrivono, scrivono con altissima poesia, sono dei grandi poeti, che poi noi perdiamo in realtà l'afflato poetico perché la traduzione è sempre un tradimento, ecco, no? Lui prima di morire lascia scritto: muoio, ma non muore la mia passione per te, né ho ancora raggiunto la meta del puro amore per te. Il mio desiderio, tutto il mio desiderio sei tu. Tu la mia ricchezza, tu la mia ricchezza. Tutta la mia ricchezza nella mia indigenza, tu sei quanto io cerco e quanto io agogno, oggetto della mia speranza e segreto del mio intimo, sei tu. Per te il mio cuore ha sopportato ciò che non posso dichiarare, anche se perdura il mio languore e si prolunga il mio sfinimento. A te è manifesto il tormento che per te è nel mio petto, di cui nulla traspare agli occhi dei miei amici e dei miei compagni. Tu hai messo in me, nel mio cuore, una malattia che mi consuma. Essa ha distrutto il mio essere, ora il mio segreto è reso manifesto. Non sei tu la guida della carovana se si smarrisce nel deserto? Tu il soccorritore di chi è esausto sui dirupi frananti? Tu hai illuminato la via a coloro che camminano nel giusto sentiero, sebbene la loro luce fosse un decimo ed un decimo della mia luce. Accordimi, ti prego, il tuo favore affinché io viva vicino a te. Donami il tuo sovrabbondante soccorso che mi liberi dalla mia angustia. E poi, questo bellissimo passaggio: gli gnostici vedono senza scienza, senza vista, senza ricevere informazione, senza osservazione, senza descrizione, senza il velare e senza il velo. Qui lo gnosticismo lui lo intende proprio come mistica, ecco. Potremmo tradurre: i mistici vedono senza scienza, senza vista, senza ricevere informazioni, senza osservazioni, senza descrizioni, senza il velare e senza il velo. È un amore immediato, senza mediazioni. E guardate che questa cosa dell'essere dell'unione con Dio senza mediazione è una bestemmia per l'Islam scolastico, ecco, da scuola, come per tutte le tradizioni. Cioè è la non mediazione che crea problemi per la mistica, capite? Essi non sono più se stessi, ma in quanto esistono, esistono in Dio. I loro movimenti sono fatti da Dio. Le loro parole sono parole di Dio, dette per mezzo della loro lingua. La loro vista è la vista di Dio, che è entrata nei loro occhi. Infatti l'Altissimo ha detto: quando amo il mio servo, io il Signore, sono l'orecchio con cui sente, l'occhio con cui vede, la lingua con cui parla, la mano con cui afferra. Beh, questo è. Pensate cosa ha partorito quella tradizione. Guarda, questo è un testo importantissimo, questo, eh. Essi non sono più se stessi, esistono in Dio. Vi ricordate Paolo? In Lui ci muoviamo, esistiamo, in Lui siamo, in Lui siamo dentro, siamo dentro. I loro movimenti sono fatti da Dio, cioè il mio muovermi è il muoversi di Dio. Beh, certo che poi volevano farlo fuori. Non potevano non uccidere uno così, capite? Altro personaggio. Hanno dei nomi veramente. Comunque, Razzes, ecco, Razzes, chiamiamolo. Molti libri riportano soltanto il nomignolo, ecco, Razzes. Muore nel 925, siamo ancora molto vicini all'esperienza di Maometto. Lui è stato un medico. Vedete quanto era sviluppata l'arte della medicina. Era uno scienziato pluridisciplinare persiano. E ha lasciato indicazioni importanti per la medicina, per la chimica e per la filosofia. Fortunatamente ci sono giunte tantissime opere di questo personaggio. Raccolgo, ed è anche bello vedere come l'icona che ci è giunta sia lui nel lato dell'arte medica, vicino al malato. Bellissima questa, è l'unica immagine che abbiamo sua, ecco, la tradizione ci ha consegnato questa. Questo è uno dei suoi passaggi di un'opera. Oh mio Dio, ciò che mi attira a te è il mio bisogno di te, la mia risorsa per venire a te è la mia povertà. La mia risorsa e la mia povertà, beati i puri di cuore, scusate, beati i poveri in spirito. È una risorsa, la povertà è la condizio sine qua non per fare esperienza del divino. Questa è mistica in tutte le tradizioni. Il mio mezzo per raggiungerti è il dono della tua grazia per me, il mio intercessore presso di te sono i tuoi benefici per me. Se nel giorno della risurrezione mi chiederai cosa ti ha attirato a me, risponderò la tua generosità per me.
Scusi, ma loro credono nella risurrezione, giusto?
Sì, certo, il paradiso è la ricompensa per sempre. Quindi c'è, ma anche nell'Islam c'è l'idea di risurrezione. non intesa come la nostra.
Nell'Islam c'è il concetto delle 12 vergini, 24 vergini, quei concetti un po' come dire.
No, è molto più sviluppata. A noi è arrivata quella vulgata lì, ecco, ma il concetto di resurrezione è un concetto molto complesso nell'Islam, però il fatto di non morire, che l'amato da Dio, ecco, non muoia con questo corpo, questo è una certezza. Quindi lui parla proprio del giorno della risurrezione. E magari dedichiamo un po' di, se avete anche delle osservazioni, magari così chiudiamo questa carrellata. Adesso vi presento questo che forse è uno dei più famosi mistici sufi, Bayezid Bistami, persiano, morto nel 874, l'antica Persia, l'attuale Iran, cosa ha lasciato? Ecco, lui enfatizzò l'importanza dell'estasi, che lui chiama ubriacatura. Non so, per fare un esempio, l'estasi è proprio una pratica, o meglio, ci sono pratiche che conducono all'estasi. I dervisci rotanti, no? Questo roteare continuamente ti fa entrare in uno stato di estasi, che è una sorta di ubriacatura, ma l'estasi è un'esperienza vissuta da molti mistici, anche cristiani, no? Santa Teresa d'Avila ha raggiunto l'estasi, in questo senso, e quindi l'unione. Ecco, per lui l'estasi è importante, e lui è il primo a codificare, proprio a scrivere di quel termine trovato stamattina, che è il fanà. Cioè, Al-Bistami fu il primo a parlare apertamente di annullamento del sé in Dio. Annullamento del sé in Dio. Fanà fi Allah. Fanà fi Allah. Lui scrive per paradossi, e il paradosso è il linguaggio dei mistici. Cioè, il linguaggio mistico è un linguaggio paradossale. Paradossale, paradoxa significa al di là del pensiero abituale. Cioè, sono dei pensieri assurdi, no? Apparentemente assurdi, perché la mistica ha bisogno di usare un linguaggio per esprimere esperienze, concetti che solitamente non potevano essere compresi. Ecco perché i mistici usano anche un linguaggio mai ascoltato, paradossale, assurdo. Perché? Ecco perché, ad esempio, molti mistici usano la poesia, perché non possono trovare nel linguaggio comune un linguaggio idoneo. Non riescono, non, per descrivere certe esperienze non c'è neanche un linguaggio atto a descriverlo, non si può, bisogna usare un altro tipo di linguaggio. Quindi il linguaggio estatico, il linguaggio poetico, ecco perché Giovanni della Croce si esprime in poesia, perché gli dicono: ci vuoi descrivere la tua... E non posso. Al massimo posso scrivere poesie. E guardate che il fatto che Giovanni della Croce si esprimesse in poesie, questo l'ha salvato dall'Inquisizione, Perché non capivano, capite? Gli inquisitori non capivano la poesia, e vabbè, sei un poeta. Ma lui in quella poesia diceva delle cose incredibili. Capite? La poesia per molti mistici è stata la salvezza. E quindi lui, Al-Bistami, scrive di poesia, scrive poeticamente, in maniera paradossale. Vi riporto alcuni suoi stralci per dirvi l'altezza che ha raggiunto questo uomo. Tutto è uno nel mondo dell'uno. Tutto è uno nel mondo dell'uno. A parte che la fisica quantistica ci sta solo dicendo questo. Però i grandi mistici, siamo lì, beh, ancora Eckhart, ancora, qui, questo è veramente l'apice. Ed è il primo mistico a parlare in persona dei. Cioè, è il primo, di cui almeno abbiamo testimonianza, che fa parlare Dio attraverso di sé. Tenete conto che per l'Islam ci deve essere un'infinita distanza tra i mistici islamici. Vanno oltre, non possono stare in questa infinita separazione tra Dio e l'uomo. E arriva a dire: ho sentito Abu Yazid dire, cioè uno dice di questo personaggio che stiamo affrontando, l'ho sentito dire, lode a me, che io sia esaltato. È credibile. Cioè, l'uomo parla come se Dio parlasse in lui. Che io sia esaltato. Sono i famosi pazzi di Dio. Cioè, questa è follia. Che Dio sia esaltato, non che io sia esaltato. Ma si sentivano talmente immersi nell'esperienza dell'uno che a questo punto è Dio che parla in lui. Che io sia esaltato. È impressionante. Ancora, udì Abu Azid raccontare, questa è bellissima, stavo facendo il giro della Kaaba in cerca di Dio, siamo alla Mecca, quando lo ebbi raggiunto vidi la Kaaba girare intorno a me. È l'unione. Ancora, oh, scusate, una volta Abu Yazid entrò in un paese e molta gente lo seguiva. Egli uscì e vide quella gente dietro a sé e chiese: chi sono quelli? Gli dissero: ti vogliono accompagnare. Egli pregò: o mio signore, ti chiedo di non nasconderti da quella gente per mezzo di te e di non velarli da te per mezzo di me. Poi pregò con loro la preghiera dell'alba, quindi si voltò verso di loro e disse: io sono io, non c'è Dio se non me, adoratemi. Dissero: Abu Yazid è pazzo, e lo lasciarono. Ma voi pensate? Non c'è Dio se non me, adoratemi. Ho sentito Abu Yazid dire: vorrei che fosse già arrivato il giorno della risurrezione per piantare la mia tenda davanti alla porta dell'inferno. Uno dei presenti gli chiese: perché questo, o Abu Yazid? Rispose: perché so che l'inferno si spegnerà appena mi vedrà ed io sarò misericordia per tutte le creature. Cioè, questi personaggi hanno fatto un'esperienza talmente alta e grande del Dio in sé che percepiscono sé come Dio. Ovviamente per arrivare a questi livelli il mistico, in questo caso anche questo, ha compiuto un'opera di spogliazione completa dell'ego, dell'io, del mio. È stato, capite, questi personaggi, e lo scrivono anche, togliendo, 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 hanno fatto esperienza dell'essenza. Cioè, se io tolgo il mio e l'ego, cioè il mio e l'io, cosa rimane? Rimane la mia vera essenza. La mia vera essenza è il divino. Quindi sono personaggi che hanno fatto questo percorso e lo descrivono. Però è un percorso. Sentite, questo è uno dei passaggi che trovo grandiosi, bellissimi. Lui arriva a dire alla fine della sua vita: all'inizio del mio cammino ho sbagliato in quattro cose. Ho creduto di essere io a ricordarlo, a conoscerlo, ad amarlo e cercarlo. Quando giunsi alla fine del cammino, ho visto che il suo ricordo aveva preceduto il mio, la sua conoscenza aveva preceduto la mia, il suo amore era prima del mio ed egli mi aveva cercato per primo affinché io lo cercassi. Fantastico. A parte che qui c'è Agostino delle Confessioni. Tanto per dirvi, che siamo lì, è quel discorso di Simone Weil, no? Quando Simone Weil dice: a un certo punto, a un certo livello, le tradizioni si uniscono, cioè non c'è più differenza. Quello che dice Agostino lo dice questo mistico, quello che dice è avanti così. È bellissimo, eh? Ho creduto di ricordarlo, conoscerlo, amarlo, cercarlo. Alla fine mi sono accorto che era già tutto fatto, era tutto fatto. Io dovevo soltanto prendere consapevolezza. Questo è potentissimo. Non solo, sentite questa, disse Abu Yazid: io non sono io sono io perché io sono lui, io sono lui, io sono lui, io non sono io. Morire all'ego. Morì a 70 anni. Prima della morte qualcuno gli chiese quanti anni avesse e lui risponde: ho 4 anni. Per 70 ero offuscato. Mi sono accorto della foschia solo 4 anni fa. Bellissimo, eh? E veniamo forse al mistico più alto. Siamo coevi a precede è alto medievale per metterlo nelle nostre categorie occidentali, ecco. Husayn ibn Mansur, detto al-Hallaj. Questo personaggio, ecco, di lui meriterebbe leggere qualcosa. C'è un francese, uno storico francese, si chiama Massignon, che ha dedicato la vita a raccogliere e commentare le opere di Al-Hallaj. Massignon, che ha scritto per Adelphi, ha tradotto in francese e poi in italiano, in conseguenza è stato tradotto, tutte le opere di Al-Hallaj. Al-Hallaj significa cardatore di cotone. Suo padre era un cardatore di cotone. Nasce intorno all'858-59, persiano anche lui. Noi lo conosciamo appunto grazie all'opera di Louis Massignon. È rimasto famoso per una espressione che lui pronunciò alla fine della sua vita. cioè dopo il cammino, ecco, dopo lungo, tenete conto che non è gente che a 20 anni dice queste cose, comunque lui alla fine della sua vita è uscito con questa espressione, che forse lo si ricorda da questa espressione. Ana al-Haq, io sono il reale, cioè io sono Dio. Venne crocifisso come Gesù, infatti lo chiamano il Cristo dell'Islam, venne prima condannato per eresia, poi per stregoneria, viene prima diciamo fustigato, cioè, e poi viene crocifisso. E non contenti, dopo averlo crocifisso, lo attaccano a due animali opposti, lo attaccano e gli smembrano braccia e gambe. Perché, questo è un islamico che dica io sono Dio, io sono Allah, ecco, io sono Allah, ovviamente. Beh, non posso, era... Quando pronunciò questa parola, le cronache dicono, cioè chi? Dottori della legge, i cadì, che sono i giudici, e i mullah, i teologi, si radunano e dicono questo. Ma cosa sta dicendo? Quest'uomo di cui conosciamo i genitori, che frequenta i mercati come noi, ha debolezze simili alle nostre, di cui noi conosciamo i fratelli, i cugini, la madre, il padre, quest'uomo perduto, questo miserabile, pretende di essere uguale a Dio? L'Altissimo costui bestemmia. E letteralmente, no? Matteo 13,55. Per questo che lo... No? È proprio un parallelo, è impressionante, questo è impressionante. E dicono, ma tu sei cresciuto in mezzo a noi, ma tu chi sei, se ti fai Dio, ma chi sei? Ma tu bestemmi. Sono le stesse parole che vengono dette a Gesù quando dice, io e il Padre siamo una cosa sola, chi vede me vede il Padre, avanti così. Però Massignon fa notare, all'Allah, quando dice io sono Allah, non sta che ripetendo il fondamento dell'Islam. Cioè, il fondamento non c'è Dio all'infuori di Dio, capito? Se il fondamento è non c'è altro Dio all'infuori di Dio, dato che Dio coincide con il reale, la frase di Allah, io sono il reale, significa che non c'è nulla di fuori del reale. Quindi siamo tutti parte del tutto. Quindi Al-Allah a un certo punto fa questa esperienza. Capite? È soltanto una questione di punti di vista diversi. In lui viviamo, ci muoviamo, esistiamo. Ora, se in lui ci muoviamo, esistiamo, siamo una cosa sola, quindi io, quando dico io sono questa cosa, perché devo bestemmiare? È la realtà. Ma non viene compreso, ovviamente. Al-Ahlaj era, questo abbiamo detto, è la fine della sua vita, ma lui era un personaggio molto preparato, culturalmente molto preparato, invocò una riforma anche religiosa, oltre che politica, e invocò un califfo, cioè un capo di comunità che fosse veramente a favore dei poveri, così. Ma già questo non piacque molto, viene arrestato la prima volta nel 910, riesce a fuggire in Egitto, ma anche in Egitto dopo 3 anni di ricerca viene scovato e viene riportato a Baghdad e processato. Viene arrestato e scrive una lettera al califfo dicendo, califfo, distruggi pure la Kaaba del mio corpo per ricostruirla. E la stessa frase di Gesù, no? Distruggete pure questo corpo e verrà ricostruito. Cioè dice, distruggi pure la Kaaba, il tempio, il luogo più sacro, no? Che io sono. Distruggelo, ma verrà ricostruito. Nel marzo del 1922 viene proclamata la sentenza di morte, quando appunto uscì con quell'esclamazione, lui scrive ancora, prima di morire, questo: il tuo spirito si è mescolato poco a poco al mio spirito, in mezzo a un'alternanza di avvicinamenti e di abbandoni, e adesso io sono te. La tua esistenza è la mia stessa volontà intonata ormai alla tua, Signore mio Signore. Ho abbracciato con tutto il mio essere il tuo amore. Mi spogli tanto di me che sento che in me sei tu. Sono diventato colui che amo, e colui che amo è comparso in me. Siamo due spiriti infusi in un solo corpo. È bellissimo, eh? Mi spogli tanto di me che sento che in me sei tu. E vedete il discorso del distacco fanale, il discorso di fare questo cammino di spogliazione. Lui dice, mi hai spogliato durante una vita di me e adesso io posso dire, sono te. Abbiamo detto prima, invita a compiere il pellegrinaggio interiore. Quell'ufficiale diceva che bisognava andare alla Mecca, invece lui dice no. E scrive, tu che biasimi il mio amore per lui, cioè gli accusatori, tu che biasimi il mio amore per lui, come sei duro. Se sapessi che intendo, così non faresti. I pellegrini si recano alla Mecca, e Iuda chi abita in me, e Iuda chi abita in me. Quelli offrono vittime, io offro il mio sangue e la mia vita. C'è chi gira intorno al suo tempio senza farlo con il corpo, perché gira intorno a Dio stesso che dal rito lo scioglie. Poi ci si chiede se abbia conosciuto effettivamente, beh, da quello che scrive, si pensa che abbia conosciuto i testi cristiani. E sentite cosa dice rispetto alle religioni. Ho molto pensato alle religioni per capirle e ho scoperto che sono i molti rami di un'unica fonte. Non pretendere dunque dall'uomo che ne professi una, perché così si allontanerebbe dalla fonte sicura. E invece la fonte eccelsa e di significati pregna che deve venire a cercarlo e l'uomo capirà. È bello anche questo. Poi ancora, o tu che vuoi sapere la nostra storia, se ci vedessi non ci distingueresti. Se ci vedessi non ci distingueresti. Io sono colui che amo e colui che amo è me. Siamo due spiriti infusi che dimorano in un corpo. Da quando siamo in stretta intimità, la gente ci cita come esempio. Se dunque vedi me, vedi lui. Se vedi lui, vedi noi. Fantastico. Anche ho visto il Signore con l'occhio del mio cuore, gli ho chiesto chi sei, mi ha detto tu, il tuo dove non appartiene al dove, perché in te nessun dove esiste, né c'è un'immagine da immaginare che ci faccia scoprire dove tu sei. Tu sei colui che contiene ogni dove, fino al non dove, e dove mai sei tu, nel mio estinguermi si estingue l'estinzione e nella mia estinzione ti ho trovato. Questo discorso della mistica proprio, ecco, adesso volevo, ecco, qui prima di morire, uccidetemi o miei figli, se mi uccidete io vivo, se mi uccidete io vivo. Per me morire è vivere e vivere è morire, San Paolo. Cancellare la mia essenza è per me il migliore dei doni e serbare i miei attributi il più abietto dei peccati. E poi sulla croce pare che abbia detto: perdonali, perché se tu avessi rivelato a loro quello che hai rivelato a me, non farebbero ciò che fanno. E se avessi nascosto a me quello che hai nascosto a loro, non patirei quello che patisco. E al servo che gli chiedeva di lasciargli un'ultima parola, il mistico persiano ribadì l'insegnamento del distacco, essenza della mistica. Cioè l'ultima parola detta al suo servo è questa: il tuo io, se tu non lo rendi schiavo, ti farà suo schiavo. Il tuo io. No, veramente, credo che qui siamo a livelli veramente altissimi. Altro personaggio famosissimo, questo Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Tusi al-Ghazali, viene ricordato come al-Ghazali, 1111 la morte, genio, questo è un genio, genio. E scrisse di diritto, filosofia, dogmatica, teologia, ascetica, mistica. La sua opera monumentale più famosa è Rinnovamento delle scienze e della religione. E praticamente ci è arrivata di sua mano un 12 volumi che è paragonata alla Summa Teologica di Tommaso. Diciamo, difese la danza e la musica. Voi sapete che la musica, la danza sono banditi in realtà dalla cultura classica islamica. E invece lui difese proprio la musica, alcuni strumenti musicali, li riabilitò perché erano scomparsi. E questo personaggio ha avuto delle incredibili ricadute sul pensiero di Tommaso d'Aquino, su Pascal, su Cartesio, viene citato da questi grandi geni. Poi veniamo, ecco, adesso non possiamo, beh, questo forse è il più conosciuto in Occidente, Halal Din Muhammad Rumi, morto nel 1273. Nacque nell'attuale Afghanistan, che allora faceva parte della Persia, reagisce alla troppa razionalità degli scolastici. Lui auspica un mondo senza libri, perché quello che lui auspica è che il fedele faccia esperienza immediata del divino. Vedete, siamo di nuovo lì. Al divino si giunge per via immediata, non c'è bisogno di libri, ecco, altrimenti avremo a che fare con un Dio pensato, un Dio creduto, un Dio a cui ci si accinge per adesione intellettuale, ma non si, cioè l'Islam, come il cristianesimo, non è adesione intellettuale a una verità, è esperienza della verità. Ecco, allora Rumi ha avuto così tanto successo perché torna con insistenza all'esperienza del divino. Ha avuto una vita molto difficile, molto complessa, sono morti anche ha avuto molti lutti, questo l'hanno fatto soffrire molto, ma l'ha aperto a una tradizione, ecco, un approfondimento spirituale incredibile. Diciamo che Rumi ha fondato la confraternita dei dervisci rotanti, i famosi dervisci di cui si parla ancora oggi. Sono stati fondati da Rumi e i dervisci hanno la confraternita dei dervisci, come tutti i mistici in realtà, hanno avuto vita dura nell'ebraismo, nell'Islam, perché la danza non, appunto, non era bandita e è stata proprio poi condannata. Quindi per secoli le confraternite di dervisci erano underground, erano sotterranee, nascoste. Ancora oggi che esistono delle comunità di dervisci, sono quelle, diciamo, concesse, sono a favore dei turisti. Io sono in Turchia e alla sera ci portano a vedere dei dervisci rotanti, ma quelli sono... Però al tempo stesso dicono che ci sono delle confraternite nascoste in cui veramente questi personaggi fanno esperienza mistica, però devono stare attenti perché ancora oggi sono perseguibili. Ci ha lasciato veramente dei testi incredibili questo autore, e assieme all'Ash meriterebbe di leggere qualcosa, di avere dei libretti. Fortunatamente c'è tantissimo di Rumi, ma è veramente di una poesia altissima e poi di una profondità incredibile. Lui ha scritto: la croce e i cristiani, da un capo all'altro li ho esaminati. Dio non era sulla croce. Sono andato nel tempio indiano, nell'antica pagoda, in nessuno dei due vi erano segni del divino. Sulle alture di Herat sono andato e a Kandahar. Ho guardato, non era sulle vette né sulle pianure. Con risolutezza sono salito sulla cima della montagna di Kaf, montagna sacra. Là c'era solo il posto dell'uccello Anka. Sono andato alla Kaaba, non era là. Ho chiesto del suo stato a Ibsina, era oltre i limiti della filosofia di Avicenna. Ho guardato all'interno del mio cuore, lì ho visto il suo posto, non era in nessun altro posto. Vedete ancora una volta l'invito a entrare in se stesso. Sembra quasi sentire il profeta Elia, no? Era sul monte, è venuto il terremoto, non era nel terremoto, è venuto il fuoco, non era nel fuoco, è venuta la tempesta, non era nella tempesta. Era in una brezza di vento sottile, no? era nel silenzio. E forse questa è uno dei passaggi più alti, secondo me, di Rumi, sentite. Un uomo bussò alla porta dell'amato e una voce chiese: chi è? E gli rispose: sono io. La voce rispose: non c'è posto qui per me e per te. E la porta rimase chiusa. Dopo un anno di solitudine, di ascesi, lo stesso uomo tornò a bussare alla porta dell'amato, la voce da dentro chiese: chi è? Sei tu, fu risposto, e la porta fu aperta. Vedete, si va sempre a finire lì. Chi sono io? Io sono te. Per questo che vi dicevo all'inizio, il cristianesimo o diventa mistico o perdiamo tempo. C'è poco da fare. E la religione, di cui siamo ancora impregnati molto adesso, non ci aiuta. Non ci aiuta, perché la religione è antimistica, capite? È ancora mediazione, ancora separazione, ancora dualista. Chi sei? Io sono te. Vieni. E di fronte a questa vi leggo un altro passo che avrete sentito senz'altro, la recupero. Una delle poesie più ricordate, no? Si chiama La Locanda. Non so se l'avete già sentita di Rumi. Lui scrive: l'essere umano è una locanda. Ogni mattina arriva qualcuno di nuovo. Una gioia, una depressione, una meschinità. Qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto, come un visitatore inatteso. Dai il benvenuto a tutti, intrattienili tutti, anche se una folla di dispiaceri che devasta, violenta la casa, spogliandola di tutto il mobilio, lo stesso tratta ogni ospite con onore. Potrebbe darsi che ti stia liberando in visita di nuovi piaceri. Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia, vai incontro sulla porta ridendo. Invitali a entrare. Sii grato per tutto quello che arriva, perché ogni cosa è stata mandata come guida dell'aldilà. Beh, tenete conto che tutta la tradizione meditativa, anche dell'Oriente, è su questo piano. Se voi leggete pagine dello Zen, è questo. Cioè, abbi con la vita che accade, abbi un rapporto di accoglienza. Lo diciamo stamattina, ciò che è, ciò che non è, non è. Quindi lui dice, siamo una locanda, la vita è questa, accogli quello che accade, invitali a entrare. Il problema nostro è che ci mettiamo di traverso con ciò che pensiamo non sia bene che accada, capite? E in questo modo rischiamo di tenere fuori dalla porta delle cose che potevano apportarci, magari con il volto buio, in realtà dei grandi tesori, ma noi li abbiamo tenuti fuori. Quindi lui dice, sorridi a tutti, malattie, incidenti, percorsi sbagliati, fallimenti, tutto accogli. Ma non perché sei un masochista, perché la vita è questa, capite? Non può essere diversa. È questa. Ciò che è. Non, capite? La questione è che noi viviamo, dice Rumi, ma tutta la tradizione orientale in realtà, noi viviamo sempre con quello che non è. Con quello che non è. Ma questa cosa non doveva succedere. Ma perché proprio a me? Ma no, ma quello è meglio tenerlo lontano. Ma no, tutto questo mentale ci fa tenere lontano la vita. E ci arrabbiamo, ci frustriamo, siamo tristi perché le cose accadono e noi non avremmo voluto accadessero, perché? E invece lasciali entrare questi visitatori inattesi, dai il benvenuto a tutti, intrattienili tutti, anche fossero una folla di dispiaceri che devasta la casa, il mobilio. Tratta ogni ospite con onore, ogni cosa che accade, ma non perché siamo masochisti, ma perché la vita è questa, perché è accaduto, no? Desjardins, di cui vi parlavo stamattina, Arnaud Desjardins. Ciò che è, ciò che non è, non è. Il più arriva dal mentale. Ogni cosa è stata mandata come guida dell'aldilà. Desjardins, adesso cito questo, non so se lo conoscete, io per me era uno sconosciuto fino a 2 settimane fa, un mese fa, ecco. Poi mi è arrivato una... qualcuno mi ha scritto un passaggio di Desjardins, ho detto, chi è sto qua? Allora ho cominciato a comprare dei libri, a sto leggendo. Ma Arnaud Desjardins è un francese, storicista, è stato uno dei più grandi studiosi dell'Oriente contemporaneo. E lui fa una conferenza sulla volontà di Dio e dice, ma cos'è la volontà di Dio? Lui dice, è ciò che capita in questo momento. Questa è la volontà di Dio. E dice nella sua conferenza, probabilmente aveva un registratore, dice, questo registratore si rompe, è rotto, questa è volontà di Dio. Cosa che per me fino a un mese fa era un assurdo, ma questa, mi ha fatto cambiare. Ma se ciò che è Dio... E la vita che accade, perché non c'è qualcosa, capite? Esiste ciò che è, non quello che non è. Quindi dire che ciò che la volontà di Dio è ciò che accade, cioè mi ha fatto intuire qualcosa di grosso, che la vita è una, la vita è una. E se la vita è il divino che si dipana, allora quello che accade è divino, no, in questo senso qua.
Però scusa, tu prima hai detto Dio non vuole il male, Dio è solo consapevole ma non lo vuole, quindi in realtà invece se quello che accade è
No, però questo è delicata questa cosa. Quella visione di un Dio che fa accadere le cose è ancora un pensare un Dio altro, no? Da qualche parte che vuole che accada certe cose, mentre se tutto è uno, ciò che accade è il divino che si, no? Desjardins sta, che poi la mistica ci fa cambiare proprio prospettiva. Finché noi pensiamo che Dio sia da qualche parte, un'altra cosa fuori, cosa che la mistica, abbiamo visto fino adesso, non accetta. È certo che se io penso che lui decida questa cosa sì, questa cosa no, non cade foglia che Dio non voglia, ecco, questa è una prospettiva duale ancora, ma la mistica ci fa fare un passaggio ulteriore. Allora, non può accadere se non ciò che la vita fa accadere.
Anche il male.
È certo, ma perché tutto è uno, tutto è uno.
Sì.
Ma poi cosa vuol dire male? Per il mistico non c'è più bene e male, capite? Non c'è più giusto e sbagliato, non c'è più...
Perché quello è frutto...
È ancora il mentale, quello è il mentale. Siamo noi a dire che, no? In una prospettiva dell'unità, dell'uno, il mistico ragiona in maniera diversa, in qualche modo. E l'altra, quello che noi chiamiamo il buio, è l'altra faccia della luna, ma la luna è una, che si manifesta contemporaneamente come luce e come tenebra. No, lo so che qui entriamo proprio in un discorso, però ho citato Desjardins perché mi ha sconvolto quella pagina. L'ho usato per un ritiro qualche settimana fa a Brescia, ci abbiamo lavorato sopra. Questo non vuol dire subire, Desjardins si appresta a dire, questo non vuol dire subire, questo vuol dire accogliere, che è un'altra cosa. Ma perché non posso fare altrimenti? Perché la vita è questa, non è che io accolgo, vabbè. No, la vita è questa, quindi non posso fare... Però questo ci porterebbe fuori dal nostro tema. Ecco, noi, con questa bellissima poesia che trovate su internet, la locanda di Jalal Din Rumi, si chiude per questa carrellata sui Sufi, di cui fortunatamente c'è tantissima letteratura. Vi consiglio un libro edito proprio dalla stessa casa editrice La Parola di Giuseppe Morotti, adesso ve la o Marotti, mi confondo, forse Morotti. Sì, Morotti, Giuseppe Morotti ha scritto un bellissimo libro sui Sufi, veramente delizioso. ve lo cerco. Allora, si intitola Il sufismo, una risposta all'odierna sete di spiritualità. Giuseppe Morotti, La Parola, la casa editrice, 2017, con la prefazione l'ha fatta Andrea Schnöller. Una risposta all'odierna sete di spiritualità. Lo trovate. Sono 160 pagine, quindi. Poi sui sufi vi dico c'è tantissimo, ecco. Vi consiglio questo perché è veloce e poi lui scrive in maniera molto, molto semplice, accattivante, ecco.